sono nato bellisticamente su un laghetto molto piccolo, il lago di Caldonazzo nel Trentino, e io seguivo la Sidney Hobart un po' come regata di punta, cioè nel senso da lassù dai miei monti vedevo la Sidney Hobart un po' come il mio Everest, un po' come l'Everest di tutti i velisti. Per me la partecipazione era il sogno, era un sogno da piccolo proprio. Mi sono avvicinato molto difficilmente perché ho provato più volte a partecipare alla regata, ma era sempre piuttosto difficile sia per la distanza che per la possibilità di organizzare l'equipaggio. Quando ho trovato il canale giusto mi sono dedicato circa un mese e mezzo con la preparazione con questo team con cui dove sono stato ospitato, e ho fatto un po' una carriera, una strada di manovalanza all'inizio. Dopodiché hanno capito che potevo fare qualcosa di più in barca, durante degli allenamenti mi hanno prima lasciato le scotte del fiocco, poi sono passato alla scotta della randa e poi infine, come nei casi più belli succede, mi hanno dato la possibilità di timonare. E per cui in questi ultimi anni io sono un po' il titolare sia del timone che della scotta randa.
Prima di passare al dettaglio di quello che accade a bordo di Brindabella, ti voglio chiedere perché proprio la Sidney Hobart, perché quello era il tuo Everest? Ne hai subito il fascino particolare oppure una tipologia di gara che si avvicina a quello che per te significa essere il velista? Cioè una questione di categorie, un po' come il velocista che chiaramente ha una struttura anche fisica diversa rispetto al maratoneta, oppure c'è qualche cosa diciamo di più romantico alla base di questa attrazione per la Sidney Hobart?
La Sidney Hobart è l'ultima regata prima dell'avventura oceanica, cioè nel parterre di regate mondiali che ci sono, affrontare successivamente una regata dopo la Sidney Hobart vuol dire andare in oceano, ovvero fare delle competizioni su delle scale molto lunghe, molti giorni di attraversata di un oceano o di tutti e cinque, per cui il giro del mondo. La Sidney Hobart si posiziona proprio come a vertice di tutte queste regate, cioè prima di entrare in questo mondo, la regata, una delle regate più difficili al mondo è la Sidney Hobart, per le sue condizioni di variabilità e di essere corsa in uno dei specchi di mare molto difficile, perché lo stretto di Bass è piuttosto insidioso e la lunghezza anche del percorso è una lunghezza che comincia a far assaggiare che cosa vuol dire stare per mare in molti giorni. Per cui la Sidney Hobart per me è un punto di partenza, perché la mia intenzione è navigare in oceano, per cui un passaggio fondamentale era riuscire ad avvicinarmi a questo mondo tramite anche questa regata qui, oltre molte altre che sto facendo. La Sidney Hobart diventa però un passaggio molto importante.
Ogni regata immagino che richieda una preparazione particolare. Nel caso della Sidney Hobart, come ci si prepara, anzi come ti stai tu preparando dal punto di vista sia fisico, sia della barca, sia dell'alimentazione, sia dell'abitudine a dormire poco la notte, sia dal punto di vista, non so, delle prove generali di comunicazione con il resto del team, insomma tutti i mille aspetti. Non ti chiedo della preparazione del percorso perché immagino che sia sempre quello e sia difficile da studiare a monte, ma magari c'è anche quello. Insomma, che cosa si fa nelle settimane che precedono la partenza dalla Baia di Sydney?
Per me che sono un professionista ho comunque sia una preparazione che mi arriva da tutta la stagione velica, per cui non è che cambio particolarmente i miei allenamenti fisici, continuo a navigare, continuo ad andare in palestra, a fare la mia attività fisica programmata da professionista. Mentre quello che cambia è appunto l'aspetto del sonno, perché la regata si compone di più giorni, per cui bisognerà navigare in diverse condizioni, sia di giorno che di notte, continuatamente, facendo però dei turni, per cui toccherà durante la regata svegliarsi in orari improbabili, stare sveglio, navigare, eccetera. Per fare questo l'importante è allenarsi col sonno, per cui riuscire a dormire un po' a comando, diciamo un po' quando ci si riposa, ci sono delle procedure che si riescono anche ad imparare per potersi addormentare molto velocemente e svegliarsi la notte fare qualche lavoretto, darsi anche un po' dell'attività anche fisica, mi permette di avvicinarmi alla regata con la massima tranquillità. Io poi svolgerò la regata per me in un fuso orario contrario, per cui diciamo la mia difficoltà verrà soprattutto anche stare nella capacità di stare sveglio di giorno, perché per la notte poi mi è già più naturalmente facile, senza prendere molto il fuso la prima settimana, a entrare subito nel meccanismo. Quello che invece riguarda la barca è già partita con la preparazione già da un mesetto, per cui tutta la barca viene rivista dal punto di vista tecnico, mentre l'equipaggio australiano con cui andrò già sta svolgendo delle regate. Quest'anno io non riuscirò a dedicare molto tempo, ma essendo ormai la mia quinta edizione su questa imbarcazione, su Brindabella, diciamo l'aspetto tecnico per me è già superato, per cui già conosco l'imbarcazione. Ho avuto un'autorizzazione dall'armatore a poter arrivare un po' verso l'ultima settimana per quest'anno, perché sto preparando appunto una nuova stagione in oceano e mi richiede molto tempo qui in Europa, e per cui quest'anno non riuscirò a fare tutto il mese di allenamento. Comunque la preparazione va man mano aumentando dal punto di vista dell'alimentazione, per cui diciamo tutte quello che verrà portato da mangiare o per, diciamo, per la sopravvivenza durante i giorni di regata verrà svolta la settimana prima come di rito.
Scusa Giancarlo se ti interrompo, ma immagino che dal punto di vista dell'alimentazione a bordo non ci sia né un cuoco né tantomeno la strumentazione per diciamo cucinare dei pasti caldi. Che cosa si mangia a bordo e di quanto tempo ha bisogno l'organismo per adattarsi ai cibi particolari con i quali verrà alimentato per i 3, 4 o 5 giorni della regata?
Io penso che noi italiani siamo quelli che hanno la maggior difficoltà al mondo ad adattarsi a un'alimentazione diversa. Gli anglosassoni o qualsiasi altro abitante della terra ha molta più facilità di noi italiani ad abituarsi al cibo. Per me è uno sforzo grandissimo, perché il cibo, seppur non cotto, ma possediamo comunque sia dei fornelli, per cui vengono molto spesso utilizzati dei cibi liofilizzati o dei cibi già precotti, per cui da riscaldare. Però alla fine sono dei papponi, per cui viene sempre a me piuttosto male, indigesto, mangiare per tanti giorni. Però ci si abitua, è uno sforzo che si fa in gruppo, per cui fa anche un po' meno male. Ma sinceramente io lo sento molto pesante questa alimentazione, che poi è composta di molti liquidi, di cose secche, di frutta secca e di queste porzioni di liofilizzati o di cibi che sono già stati precotti all'inizio e mantenuti per i primi giorni della regata. Poi più diventa lunga la regata, più poi ci si affida a dell'alimento in scatola, per cui diventa un po' fastidioso mangiare questo cibo. Però la regata per noi non dura moltissimo rispetto ad altre barche, per cui sono più o meno al massimo 5 giorni, per cui di solito reggo bene, per cui non mi preoccupa molto l'alimentazione, anche perché poi sei in una competizione sportiva, per cui la fame a me non mi viene durante una competizione, più verso la fine della regata o per noia più che altro si mangia, quando nei momenti in cui c'è poco vento, ma normalmente nella Sydney Hobart poco vento non ce n'è.
No, anzi diciamo che la tensione stringe lo stomaco, e questo è il caso anche di Giancarlo Simeoli, che per il quinto anno sarà al timone di Brindabella, e dunque l'italiano che partirà nella Sydney Hobart. A proposito della preparazione e dell'esperienza, prima di parlare del percorso, dicevi conosci già il resto della squadra, conosci ovviamente già la barca, ma non vengono mai apportati dei correttivi significativi alla barca sui quali il timoniere ha voce in capitolo prima e con i quali si deve adattare subito prima dell'inizio della regata, proprio sulla scia di quello che hanno insegnato le edizioni precedenti?
Normalmente il timoniere, lo skipper, la parte diciamo pensante dell'imbarcazione procede insieme appunto a dei cambiamenti che durante l'anno possono essere eseguiti sull'imbarcazione, tipo l'acquisto di vele o diciamo l'attrezzatura che può essere migliorabile o quant'altro. Però io sono diciamo ospite sull'imbarcazione, per cui diciamo vengo anche esonerato da questo tipo di lavoro. C'è tutto lo skipper, l'armatore, c'è tutto un team che si occupa delle varie parti dell'imbarcazione, chi dello scafo, chi delle vele, chi delle attrezzature, per cui io sono piuttosto esonerato da questo aspetto della preparazione dell'imbarcazione. Mi dedico molto invece alla lettura delle carte meteo, essendo io dell'aeronautica militare, per cui mi occupo nei giorni precedenti agli scarichi delle informazioni meteo, alla lettura dei bollettini e a un inizio di previsione di tappa, diciamo, di quello che potrebbe essere il percorso che poi svolgeremo. Poi realmente il vento è molto difficile da prevedere sopra i 3 giorni, per cui la vera navigazione, la vera scelta tattica si farà poi durante la regata. Però già all'inizio già si comincia a studiare che tipo di regata sarà, se sarà una regata molto ventosa, se potrebbero formarsi depressioni molto importanti, se questo, diciamo, ci dovesse far scegliere più su delle vele molto pesanti, molto dure, da vento molto forte, oppure delle vele un po' più leggere. Siccome il numero di vele che possiamo portare a bordo è limitato da dei regolamenti di stazza, per cui siamo prima alla prima fase, appunto alla scelta del materiale con cui correremo, e poi più ci si avvicina più entreranno delle scelte fatte sia sulla quantità di acqua da portare, perché poi non avendo dei dissalatori a bordo, essendo noi in 25 a bordo, consumeremo molta acqua che dovremo trasportare, e per cui è un peso che viene aggiunto a tutta l'imbarcazione, e più peso noi mettiamo sull'imbarcazione più l'imbarcazione rallenterà, si fermerà appunto per l'attrito, e per cui anche tutte queste parti che verranno aggiunte alla fine, i giorni precedenti alla regata, verranno valutati in base poi alle condizioni meteo che stanno appunto in questi giorni vagliate da tutto l'equipaggio da me.
Senti Giancarlo, ma a bordo esistono in quei 3, 4, 5 giorni che siano dei tempi morti, oppure il tempo si uccide da sé tra poco sonno, poco mangiare e tanto lavorare?
Io non l'ho mai trovato, il tempo è pochissimo alla fine, perché superata l'emozione della partenza, dove c'è questa partenza spettacolare all'uscita della baia con migliaia di barche che ti accompagnano un po' per tutto il pomeriggio, quando si affronta la prima serata già gli occhi, la mente è impegnata alla resistenza fisica, ogni ora di sonno tolto per fare qualsiasi cosa poi diventa, alla lunga diventa un problema, per cui bisogna cercare di limitare tantissimo quello che sono le situazioni non inerenti all'imbarcazione. È importante riuscire a mangiare, dormire e a navigare, però ecco, diciamo che il tempo morto è poco, pochissimo, veramente. Quando c'è poco vento magari i tempi morti ci sono un po' più lunghi, bisogna stare in attesa, ma normalmente la Sydney Harbour l'anno scorso per esempio abbiamo preso 3 ore massimo di assenza di vento, e in assenza di vento però in quelle zone c'è sempre della corrente, per cui bisogna sempre cercare di navigare al massimo proprio per non molte volte retrocedere o essere portati dalla corrente troppo lontano dal percorso prima che rientra il vento, per cui no, si va là per regattare, ci si porta lo stretto necessario che è composto poi da una cerata e da un cambio caldo, e cercare di lavorare al massimo. Poi l'imbarcazione quando naviga in quelle latitudini non credete che sia stagna all'interno, molte volte l'acqua entra dalle vele che vengono calate, dalle onde, per cui molte volte si passa anche il tempo ad asciugare la barca, a rimettere e spostare tutte le cose all'interno delle imbarcazioni che molte volte rotolano, e dopo già la prima notte l'imbarcazione diventa un macello all'interno, per cui pensate che all'inizio le vele sono tutte piegate, poi quando vengono, abbiamo molte vele all'interno della barca che vengono date a seconda delle condizioni, per cui ogni volta che vengono issate e poi rivengono riammainate, queste entrano nella barca tutte disfatte, per cui il lavoro di piegare le vele o di ripararle o di sistemare qualche cosa che non funziona occupa tutto il tempo che sia libero, per cui è veramente, bisogna solo pregare che sia sempre tutto in ordine in modo appunto da non buttare via il tempo come ripeto, per dormire e per mangiare, che sono le due condizioni fondamentali per reggere una regata del genere.
Quindi niente carte napoletane a bordo, diciamo questo per...
No, assolutamente.
Possiamo dire tranquillamente questo. Senti, prima parlavi del vento, dici che sostanzialmente non vi abbandona quasi mai durante la regata. Vento significa anche molto spesso correnti forti e grandi pericolo, e questo, se vogliamo, è davvero il grande fascino della Sydney Hobart per tutti coloro che la osservano da fuori rispetto ad altre regate, un po' per la distanza, un po' anche perché sa davvero di sfida dell'uomo alla natura e a se stesso. Tu, nel corso di queste altre 4 edizioni alle quali hai partecipato, quante volte e in che modo ti sei trovato davvero in pericolo, al di là del fatto che magari ti sia detto meno chi me l'ha fatto fare, questa non la faccio più, ma quante volte davvero hai sentito che questa sfida alla natura poteva essere, insomma, quasi incontrollabile?
Allora, diciamo che una reale paura non c'è mai stata, anche perché attualmente con un buon piano di sicurezza la paura può essere molto controllata, per cui noi, come il paracadutista rivede il suo paracadute, noi ci rivediamo i nostri salvagenti, le zattere, tutte le procedure, le manovre che ci sono da fare in emergenza. Non ti nego che però la sensazione di affrontare qualcosa di molto grande, di molto difficile, di pericoloso, è quella c'è nel momento già che hai lasciato l'ormeggio. Quando di notte arrivano queste onde gigantesche che spazzano il ponte e tu alla fine sei su un'imbarcazione con altre persone, ma non vedi a un metro, cioè tu non riesci a vedere nulla perché tra l'acqua, il sale, il buio, non puoi usare molte luci perché accecano, per cui cerchi sempre di navigare con la pochissima luce delle stelle e degli strumenti che hai a bordo, per cui qualsiasi tipo di incidente diventa pericolosissimo. Una situazione molto grave che posso raccontarti è quando abbiamo avuto un problema in testa d'albero, in piena notte, con il mare grosso, il vento forte, abbiamo dovuto mandare una persona in testa all'albero. Questa persona è arrivata alla prima crocetta, l'albero ha 3 ordini di crocette, per cui arrivata alla prima crocetta noi già non la vedevamo più, sentivamo una voce che era disturbata dal vento. Questa persona è dovuta andare in testa d'albero, aggiustare una cosa e scendere nel pieno della notte. Io sinceramente che ero di sotto e osservavo questa persona, temevo veramente, la mia vera paura, che dovessimo andarlo a recuperare o potesse cadere in qualche maniera. Quella era una paura che mi ha gelato il sangue per circa un'ora quando c'è stata questa operazione. Ma credo che a ogni regata ci sia stato un po' un evento. L'anno scorso, quando abbiamo affrontato 60 nodi fuori di Tasman Island, mi è sembrata un'eternità, cioè faceva freddo, abbiamo passato più di 24 ore per cercare di risalire il fiordo di Hobart sotto un vento che, devo dire, che per fortuna non si rompe niente. Cioè, il problema vero è quando le cose cominciano a non funzionare. Da un errore può cominciare a nascere una serie di errori che ti porta ad avere un serio pericolo. Io, per fortuna, con l'equipaggio che ho avuto, non abbiamo mai avuto dei danneggiamenti seri in imbarcazione, per cui non siamo mai entrati in quel loop che ti può portare a veramente a danneggiare l'imbarcazione o a farti male. Però abbiamo sicuramente assistito, ascoltato trasmissioni radio di altre imbarcazioni che non avevano nulla di rassicurante, ecco. Persone che erano cadute in acqua, gente disperata che non riusciva a rientrare con l'imbarcazione. Ecco, queste cose qui ti danno un po' la sensazione di panico, però affrontare queste cose con una certa metodologia ti salva sicuramente da tutta una serie di errori che ormai sono già schedulati, per cui se svolti in maniera attenta nelle procedure si riescono a riparare. Non vorrei essere scaramantico, però queste cose, ecco, diciamo che fino adesso è andato tutto bene, vediamo quest'anno, perché con la meteo che c'è, con i cambiamenti climatici che ci sono, sicuramente tutti noi velisti, noi persone che andiamo per mare, ci accorgiamo che effettivamente il meteo, il clima sta, diciamo così, tra virgolette, impazzendo, cioè è sempre più violento. Quando noi osserviamo una perturbazione non abbiamo più la sensazione di essere in una situazione di energia contenuta, ci sono delle situazioni che sono sempre più forti, sempre più energia che si scatena, per cui ogni anno che passa sembra che le cose siano più pericolose. In questo senso la mia paura è più rivolta a un incremento delle condizioni atmosferiche dovute all'ambiente che alla mancanza di tecnica dell'imbarcazione e degli equipaggi.
Giancarlo, in conclusione, alla vigilia della regata, il tuo augurio personale qual è? Quello di fare il pieno di adrenalina, di riempirti gli occhi e lo spirito, oppure proprio di vincerla, la Sydney Hobart?
La Sydney Hobart per me è una regata e per cui si affronta sempre con l'obiettivo di andarla a vincere. Però per me la Sydney Hobart è la mia pillola che sto prendendo da 5 anni per poter arrivare a fare la mia regata di giro intorno al mondo con un'imbarcazione di 40 piedi, con 2 persone di equipaggio, e vorrei che quest'altra persona fosse australiana. Per cui stiamo cercando ormai da un po' di tempo di costruire questo team italo-australiano e cercare di trovare i fondi, il budget e le voglie di affrontare questi 6 mesi di questa regata intorno al mondo. Ecco, per me la Sydney Hobart è la mia pillolina che mi prendo tranquillamente ogni anno per non dimenticarmi che questo è il mio obiettivo, il mio progetto. Per cui per me la Sydney Hobart è veramente una cosa molto importante da affrontare, perché è una scuola, è un modo totalmente diverso di andare in barca rispetto a quello che abbiamo noi in Mediterraneo. La preparazione è elevatissima, gli equipaggi sono tutti molto bravi, concentrati, preparati. E in Mediterraneo troviamo più delle condizioni appunto mediterranee, per cui diciamo si viaggia anche un po' più rilassati. Lì invece si viaggia sempre con l'adrenalina addosso, e questo per me è importante poterlo assaggiare e poterlo poi somatizzare per quello che mi servirà nel mio futuro.
I velisti non dicono in bocca al lupo, vero?
I velisti dicono anche in bocca al lupo, sì, ormai facciamo questa cosa. No, va benissimo, piuttosto che buon vento è ancora peggio.
In bocca al lupo e buon vento allora, Giancarlo.